File 23, pagina 202. 12:42, un'enorme esplosione. Dal fabbricato polverizzato escono delle grida, dei gemiti. Per Stauffenberg Hitler è morto. Senza esitare, egli dà ordine di condurlo all'aeroporto. Non è senza difficoltà che supera gli sbarramenti di SS, ma è sicuro che oramai la sua patria è salva. L'aeroplano decolla per Berlino alle 13:15. Il colonnello si sbaglia. Se avesse aspettato qualche minuto, avrebbe visto Hitler, la cui uniforme è a brandelli, uscire dalla baracca, sostenuto da Keitel. Il Führer è senza dubbio ferito. Egli soffre di lesioni ai timpani e di dolori dorsali. Ah, egli dice, il di dietro come quello di un babuino. Cosa è successo? Perché un attentato messo a punto così meticolosamente abbia potuto fallire? Solo un minimo spostamento, che tuttavia avrà delle enormi conseguenze. Per seguire l'esposizione del generale Hausinger, sulla carta aperta sul tavolo, il suo capo di stato maggiore, il generale Brandt, disturbato dalla cartella contenente la bomba, l'ha spinta verso la parte esterna del tavolo, che così avrebbe protetto Hitler. Non appena ha la notizia dell'attentato, Himmler, che si trova a 25 chilometri da Rastenburg, sulle rive del lago di Maurzee, accorre. Prende in mano l'inchiesta, ma deve obbedire agli ordini di Hitler che, pur esigendo un castigo esemplare per i colpevoli, vuole che l'esplosione della bomba, che ha fatto 2 morti e numerosi feriti, resti segreta. Non occorre molto tempo agli uomini della Gestapo per stabilire un rapporto fra il giovane colonnello Stauffenberg e l'attentato. Berlino, dove Goebbels comincia a temere seriamente per l'avvenire del nazismo, è messa in guardia. Durante questo tempo gli amici di Stauffenberg, persuasi come sono della morte del Führer, non restano inattivi. Il piano Valkyrie è stato messo in atto da Olbricht. Non appena Stauffenberg arriva a Berlino, incrociando sulla strada le SS incaricate di arrestarlo all'aeroporto, Olbricht si reca con lui presso Fromm, al quale egli annuncia la scomparsa di Hitler. Fromm, che ha appena ricevuto un colpo di telefono da Keitel, ribatte: «Non è vero, il Führer è sfuggito a questo odioso attentato, è soltanto leggermente ferito». Olbricht allora si scopre ed annuncia a Fromm, prima stupefatto, poi indignato, che egli ha dato degli ordini alla Wehrmacht per l'occupazione di Berlino. «Questa è insubordinazione», esclama Fromm, e poiché il capo di stato maggiore di Olbricht, il colonnello Merz von Quirnheim, interviene per dire che effettivamente le truppe territoriali occupano la capitale, Fromm, pallido di rabbia, lo mette agli arresti. Stauffenberg si fa avanti per convincere il generale che tutto ciò è vero. Gli dice: «Sono io stesso che ho fatto esplodere la bomba al quartier generale durante la riunione. Un proiettile da 105 non avrebbe potuto causare maggior rovina. È impossibile che qualcuno nella sala sia sopravvissuto». Al che Fromm ribatte: «Colonnello Stauffenberg, l'attentato è fallito. Non vi resta più che darvi la morte». Si intavola una viva discussione. Gli ufficiali, di fronte all'aria minacciosa di Fromm, tirano fuori le loro rivoltelle. Haften appoggia la propria sul ventre del generale. «Avete 5 minuti per decidervi», gli dice Olbricht, «con noi o contro di noi». Fromm viene chiuso nell'ufficio del suo aiutante dopo che gli ufficiali presenti hanno tagliato i fili del telefono. Contemporaneamente a Parigi, il colonnello Pink, che partecipa al complotto, aspetta con inquietudine l'annuncio dell'attentato. Quando ne è avvertito da una voce anonima, corre immediatamente ad avvertire il generale Blumentritt, capo di stato maggiore di von Kluge. Blumentritt è un uomo affabile che accoglie sempre i suoi subordinati con cortesia, ma è anche un soldato per il quale il dovere passa innanzi a tutto. Fink si domanda quale sarà la sua reazione. «Herr General, c'è stata una rivolta militare a Berlino. Il Führer non è più. Il governo provvisorio è formato dal maresciallo Witzleben, dal generale Beck e da Gerd Deller». Blumentritt accoglie la notizia con profondo stupore. Dapprima non dice nulla, infine il suo viso si distende e fin con sollievo lo sente dire: «Sono contento che questi uomini abbiano preso il potere. Essi cercheranno certamente di negoziare la pace». Poi, dopo aver tentato invano di raggiungere Kluge al telefono, si reca al quartier generale del maresciallo alla Roche-Guyon. Quanto a Fink, egli ritorna a Parigi, dove arriva verso le 16:30. È soltanto in questo momento che gli avverte il generale Karl Heinrich von Stippnagel. Ma ritorniamo a Rastenburg. Non appena si è rimesso dall'emozione, Hitler riceve Mussolini. I capelli rasati, del cotone nelle orecchie, le mani fasciate, un braccio al collo e, nonostante il grande caldo, un cappotto foderato di pelliccia sulle spalle, il Führer del grande Reich non ha un aspetto brillante. I presenti constatano che i suoi movimenti appaiono impacciati. Magniloquente, Hitler racconta dell'attentato al duce stupefatto. Egli conduce il dittatore italiano nelle rovine della baracca e gli fa vedere la sua uniforme in brandelli. «La protezione di cui oggi ho beneficiato», esclama il Führer, «è il segno evidente dell'intervento divino. Sono assolutamente convinto, dopo un simile miracolo, di servire una grande causa. Trionferò su tutti gli attuali pericoli e il successo coronerà la nostra impresa». Al che Mussolini, che non vuole essere da meno, risponde: «Sì, Führer, avete ragione. La provvidenza ha steso su di voi la sua mano protettrice. Dopo il miracolo che si è prodotto in questa sala, sarebbe inconcepibile che la nostra causa fosse votata al fallimento». I due dittatori lasciano allora il luogo del miracolo e vanno a prendere il tè, seguiti da Goering, Bormann, Dönitz, Ribbentrop e vari dignitari nazisti protetti da SS armate fino ai denti. Mentre alcune SS servono lo zucchero e i dolcetti, tutti i presenti fanno a gara nel mostrarsi premurosi verso Hitler. Costui rimane corrucciato e silenzioso. Improvvisamente esplode: «Schiaccerò e distruggerò i criminali che hanno osato sfidare la provvidenza e opporsi a me. Questi traditori del loro paese meritano una morte ignominosa e l'avranno. Tutti coloro che sono implicati in questa cospirazione, i loro complici, le loro mogli, i loro figli, espieranno questo delitto. Sterminerò senza pietà questo nido di vipere che ha tentato di distruggere la grandezza della Germania». Himmler non ha bisogno di ordini per sapere quello che deve fare. Ha già spedito a Berlino una delle più feroci delle sue SS, il colonnello Pfiff Röder, con il compito di impadronirsi di Stauffenberg, di cui nessuno più dubita che sia l'autore materiale dell'attentato, al suo arrivo nella capitale, Pfefferder si presenta allo Stato Maggiore chiedendo al giovane colonnello, cieco di un occhio, di accompagnarlo. Stauffenberg si accontenta di rinchiudere l'SS in un ufficio. Da quel momento le cose andranno in fretta, molto in fretta. Himmler, nominato capo dell'esercito territoriale al posto di Fromm, non perde un minuto. Goebbels, il solo dignitario presente a Berlino, ha fatto venire il maggiore Remer, nel quale ha piena fiducia. Quando questo ufficiale arriva, egli afferma che Hitler è vivo e, per provarglielo, chiede la comunicazione telefonica con il quartier generale di Rastenburg. Quando sente Hitler dall'altra parte del filo, Goebbels passa l'apparecchio a Remer. Questi riconosce la voce del Führer. «Sono indenne», grida Hitler. «Non dovete obbedire ad altri che a me», aspettando l'arrivo del Reichsführer SS. «Fino a quel momento vi affido il compito di difendere Berlino e vi faccio colonnello. Sono le 20. L'implacabile macchina della repressione si mette in movimento. Nulla la resterà più, né a Berlino né a Parigi». Nelle due città gli ufficiali favorevoli al colpo di Stato stanno procedendo agli arresti previsti, ma non potranno andare molto lontano. Ancor prima che la Gestapo e le SS comincino ad agire, ci sono delle defezioni, ad esempio quella del comandante delle truppe stanziate in Francia, von Kluge, che pronuncia queste parole: «Avrei marciato con voi se il porco fosse morto». E Kluge abbandona alla loro sorte coloro ai quali aveva promesso il suo appoggio, a cominciare da von Stulpnagel, al quale non sa consigliare altro che di mettersi in borghese. Nello stabile della Bendlerstrasse i responsabili del complotto si rendono conto con angoscia che il loro tentativo è fallito. Ci sono Stauffenberg, Olbricht, Oeppner, Beck, Aften attaccati al telefono. Tentano disperatamente di raggiungere i loro amici, ma è troppo tardi, poiché le truppe di Remer che hanno circondato lo stabile vi penetrano e sotto la minaccia delle armi obbligano gli insorti a rilasciare Fromm. Vengono sparate raffiche di mitra. Stauffenberg riceve una pallottola nella spalla, mentre Fromm, che ignora ancora che Himmler è stato nominato al suo posto, esce con la rivoltella in pugno dal suo ufficio. Schiumante di rabbia, il generale urla: «Ora vi tratterò come voi avete fatto con me. Deponete le vostre armi». Beck tenta di tirarsi una pallottola nella testa, ma non riesce che a ferirsi e cade. Senza interessarsi di lui, Fromm annuncia agli altri che essi sono condannati a morte ed accorda loro qualche minuto per scrivere delle lettere se lo desiderano. Soltanto Olbricht e Oeppner chiedono della carta e una penna. Stauffenberg e gli altri restano in piedi immobili sotto la minaccia dei mitra. Beck, che si è ripreso, sollecita il diritto di rinnovare il suo gesto. Ciò gli viene accordato, ma sbaglia ancora. Un sottufficiale gli tira una pallottola nella nuca. Quando i condannati vengono condotti nel cortile della Bendlerstrasse, sono le 22:30. I fari fumosi di un autocarro, il cui motore è acceso, illuminano la scena. Un plotone di guardie attende con le armi al piede. Gli uomini sono impazienti di finirla perché temono un allarme aereo. Quando viene loro dato l'ordine di sparare, Stauffenberg grida: «Viva la Germania eterna!». Questa sparatoria è la prima di quelle che decimeranno tutti coloro che, da vicino o da lontano, hanno preso parte al complotto, uomini o donne, cosa importa, alla giustizia dell'SS. Himmler, al contrario, ne approfitta per regolare i conti con un certo numero di persone sue avversarie che non avevano nulla a che vedere con il complotto del 20 luglio. Un tribunale del popolo, presieduto dal dottor Freisler, è incaricato di giudicare gli imputati, non tiene affatto conto delle più elementari regole giuridiche. D'altra parte, tutti quelli che gli vengono portati escono dalle mani della Gestapo. Le torture e le condanne a morte si susseguono, esecuzioni, assassini, suicidi, in tutto 154 persone pagano con la vita il fallimento dell'attentato, fra di esse due marescialli, von Witzleben e Rommel, 16 generali, il capo della polizia di Berlino. E questa lista, compilata secondo i documenti ritrovati alla fine della guerra, è lungi dall'essere completa. Quanti avversari di Hitler sono morti nei campi di concentramento fra il 20 luglio e il crollo della Germania? Pagina 208.